non è la stessa cosa. E il professor Pierluigi Nicolin, docente del Politecnico di progettazione. L'idea di questo incontro è nata prima di dicembre, in conseguenza o in coincidenza con la ristrutturazione dello spazio di Piazza Cadorna. In realtà stasera si parlerà anche di altro, e vorrei però cedere subito la parola al assessore Luppi, al quale chiederei di fare un'introduzione di carattere generale, ma non troppo, e di creare una specie di ambiente a questo discorso che in fase di preparazione ha già suscitato qualche piccolo benevolo dibattito.
Beh, buonasera e ringrazio Marco Bona Castellotti per non solo l'introduzione che mi ha fatto, ma anche per l'arduo compito che mi ha dato. Dovrei fare l'ambiente, riscaldarlo e poi permettere a Pierluigi Nicolin e a Gaeo Lenti di raccontare, di dire un po' dal loro punto di vista l'esperienza che stanno facendo su Milano. Parto da una brevissima premessa per poi introdurci proprio nelle cose concrete, anche perché per fortuna a Milano qualcosa sta accadendo e quindi non si parla solo di desideri, di temi, di intenzioni, di progetti, di documenti, ma anche di realizzazioni che si stanno attuando, e quindi ci si confronta anche in maniera molto accesa con del nuovo che si sta realizzando. Mi sembra che quanto è accaduto attorno a Piazzale Cadorna sia un esempio di questo, cioè era la prima volta, ed è la prima volta, vado a memoria, che la città torna a confrontarsi, a discutere di qualcosa di nuovo. Poi le opinioni sono diverse, ne discuteremo, ma è un fatto, è la prima volta, e io lo dico da cittadino, che ci sono cittadini milanesi che vanno a vedere qualcosa di nuovo. Non è mai successo, a memoria non è mai successo negli ultimi 10 anni, 15 anni o 20 anni, che un cittadino milanese, e quindi poi anche un turista o colui che viene a visitare la città, va a vedere Piazzale Cadorna o va a vedere un luogo per capire che cosa è successo a quel luogo. Va a vedere una nuova piazza, una nuova opera d'arte e quant'altro. E questo credo che sia un primo dato di fatto, una prima constatazione. Ed è il motivo, tra l'altro, da cui era nata la proposta e la riflessione del Centro Culturale di Milano, nel senso che a dicembre si stava concludendo questa opera di Piazzale Cadorna. Però il primo punto, l'introduzione, Milano un volto nuovo, chi dà il volto ad una città? Ed è sempre necessario che ci sia un volto nuovo? Io devo dire che da quando sono diventato assessore all'urbanistica del Comune di Milano, ho sempre avuto una, anche per una mia formazione personale, ho sempre avuto una ritrosia, e ho sempre avuto anche un principio negativo nella concezione che avevo letto di urbanistica, e cioè era quella che l'urbanistica dovesse essere la materia per eccellenza dove qualcuno descriveva e decideva qualche cosa per altri. La città si sviluppa se qualcuno decide dove farla andare. La città si disegna perché qualcuno la disegna. Tant'è vero che anche nei termini dell'urbanistica, lo dico sempre, ci sono delle parole che esprimono questo concetto. Addirittura si parla di piani attuativi, di piano regolatore, di concessioni edilizie, di autorizzazioni o quant'altro. Questa era l'introduzione. Io dico che c'è sempre stato, rispetto alla mia posizione, uno stridore tra questo tipo di concezione che ha sempre permeato la pianificazione della città e la mia formazione personale, cioè dove invece l'amministrazione e il pubblico, il concetto di pubblico, dovesse avere un compito di liberare le risorse, di sprigionare l'energia, di essere al servizio di mettere al centro il cittadino, che ha il diritto, che è il detentore, che è la ricchezza della città. In questo senso il volto ad una città è data innanzitutto non da un'amministrazione che gli dà un volto, ma dai suoi cittadini che sono in grado di dare volto alla città, dalla capacità di aggregazione, dalla vivacità che esiste in una città, dalle eccellenze che si costruiscono nella città. Le eccellenze di Milano non le ha inventate l'amministrazione pubblica. Nella storia di Milano non c'è stato il principe che ha deciso quali fossero le sue eccellenze. Gli ospedali, l'università, la storia di Milano è ricca di iniziative che nascono dal tessuto sociale, sia esso diffuso che particolare, e che diventano il patrimonio della città e che diventano il volto nuovo della città. Allora forse il compito di un'amministrazione comunale, anche nell'urbanistica e quindi anche nella pianificazione del territorio, è quello di disegnare e di creare le condizioni perché le risorse possano liberarsi, perché la domanda dei cittadini possa trovare una possibile risposta, perché ai bisogni possa essere data risposta concreta, perché ai vuoti possano essere colmati, perché al degrado si possa intervenire. Forse è questo il metodo da cui iniziare. Certo, questo non vuol dire un ritirarsi dal compito di un'amministrazione pubblica, che è quello di dare gli indirizzi, che è quello di dire dove si vuole andare e di controllare che questi indirizzi si attuano, ma vuol dire recuperare un ruolo profondo che può essere quello che rilancia o che fa ripartire una città, perché la città riparte se parte dalle sue risorse e se è in grado di valorizzare le sue risorse. L'introduzione generale sta nel fatto che allora i primi due atti che noi abbiamo cercato di fare sono quello del nuovo regolamento edilizio da una parte e di un documento di inquadramento che cercasse per lo sviluppo della città, di indirizzo allo sviluppo della città, e cercasse di disegnare un po', di dare questo indirizzo, rimettendo al centro il cittadino e superando così una dicotomia che esiste sempre quando si pensa al ruolo dell'amministrazione pubblica, tra il pubblico e il privato, e che dicotomia che addirittura diventa incredibile quando si parla di urbanistica, quando si parla di costruzione, quando si parla di disegno della città, perché iniziano ad esserci anche i conflitti poi degli interessi. In questo contesto e in questo quadro, allora, concludo la parte iniziale, la preoccupazione più importante che abbiamo avuto come amministrazione è stata quella di come possiamo ripensare ad una città che rinasce e che si sviluppa. Partiamo dalle eccellenze della città, da quelle che sono sempre state, le vecchie eccellenze, le nuove eccellenze o i nuovi bisogni, da quelli che sono sempre stati la caratteristica che sono le caratteristiche della città di Milano, e permettiamo che queste eccellenze abbiano un ulteriore sviluppo, che abbiano le condizioni per promuoversi, per migliorarsi. Individuate queste, abbiamo cercato poi di indirizzare l'azione dell'amministrazione anche nel settore urbanistico. Quando parlo di eccellenze penso ad esempio all'università, e allora come primo compito abbiamo la necessità di creare le condizioni perché le università milanesi, anche in termini infrastrutturali, trovino migliori risposte, e attraverso questo si riqualificano anche tessuti del territorio. Pensate cosa sta accadendo alla Bovisa, allo Yulm, potrei fare alla Bocconi piuttosto che quant'altro. Cioè, dare spazio allo sviluppo di queste infrastrutture cambia anche il tessuto di una città, ricrea le condizioni, recupera dei vuoti che si sono attuati. La Bovisa è il tipico esempio, perché la Bovisa è un pezzo di città che si è connotata nello sviluppo suo storico esattamente da una sua vocazione principale, che era quella di rappresentare la piccola impresa di Milano, la piccola e media impresa di Milano. Ma quando questa è venuta meno, cosa si è avuto da un punto di vista urbanistico? Il degrado. Le aree industriali dismesse, piccole o grandi che siano, sono venute meno le funzioni, sono rimaste le funzioni residenziali che erano nate proprio perché gli operai o le persone dovevano andare a lavorare nel luogo industriale che si era sviluppato, eccetera, eccetera. Ecco, la capacità o la possibilità di individuare nuove funzioni o eccellenze che riportino ad una vocazione può permettere questo cambiamento del territorio. Allora, c'era poi, e quindi vengo ai due esempi di cui possiamo parlare, ma anche di altre cose ovviamente, un'altra considerazione è che Milano si è sviluppata nel corso degli anni, in particolare negli ultimi anni, dimenticando o poi lasciando dei vuoti anche da un punto di vista del rapporto tra pubblico e privato. Le piazze che non sono più piazze, i quartieri che si sono sviluppati di periferia senza dei centri anche fisici dove le attività, dove la vita potesse incontrarsi e fluire. Credo che comprendiate quello di cui sto parlando. Uno di questi, secondo me, luoghi, non luoghi per eccellenza, era Piazzale Cadorna. Chiunque si ricorda Piazzale Cadorna, credo che tutti noi ce lo ricordiamo, si poteva dire tutto di Piazzale Cadorna, meno che fosse un luogo, che fosse un centro, una piazza, che vivesse delle funzioni, che fosse disegnata, la cui anche infrastruttura e il suo disegno fosse disegnato e determinato dalle funzioni che erano lì presenti. Non era la piazza della stazione, non c'era un disegno della viabilità, aveva perso la sua centralità, il suo asse con le funzioni che erano presenti intorno. Era un parcheggio, era semplicemente un luogo dove si parcheggiava in qualsiasi posto e dove c'erano delle funzioni commerciali che non erano funzioni commerciali, perché erano gli ambulanti, rappresentavano quel, non che non avessero una funzione importante gli ambulanti, ma in un disegno, non in un indirizzo, ovviamente contribuivano al degrado della piazza. Il compito, anche considerato la grande occasione del giubileo, dell'inaugurazione del nuovo Malpensa Express che ci siamo dati, era proprio di giocare, di lanciare questa scommessa, di vedere come era possibile, anche seguendo un certo metodo, riportare o ridare, costruire questo luogo, dare questo segno. Dopo, ovviamente, l'architetto Aulenti può aiutarci a capire come questo può essere avvenuto. L'ultimo esempio, invece, poi non so se Pierluigi vorrà parlare di questo o meno, era l'altro luogo simbolo del degrado di Milano, che è Garibaldi Repubblica. Garibaldi Repubblica è dal 1950 che è, diciamo, l'eterna incompiuta della città. L'assessore all'urbanistica di quel tempo faceva la sua relazione, credo il suo documento di indirizzo, dicendo che Garibaldi alla Repubblica, me l'ha fatto leggere l'architetto Oggioni, che è qui presente in aula, che è un funzionario dell'amministrazione, uno dei dirigenti dell'amministrazione comunale, diceva, concludeva la sua relazione, credo l'introduzione al piano regolatore di quegli anni, del 53, dicendo: Garibaldi e Repubblica sarà il fiore all'occhiello della nostra città, l'area del direzionale, del terziario, l'area che rappresenterà il rilancio della città sullo scenario competitivo internazionale. Non me lo sto inventando io. Dal 53 a oggi voi avete visto che cosa è successo. Ho detto con una battuta che il fiore sia appassito, intanto, più che fiore all'occhiello. Ecco, il tentativo, l'urgenza era data non da noi, l'urgenza è data dai fatti. Il tentativo che stiamo cercando di fare è quello di recepire un'esigenza dalla parte che nasce dalla città, alcune funzioni di eccellenza che devono trovare un luogo di espressione, la città della moda, del design, verificare se questo bisogno esiste ed è effettivo, e quindi la costituzione di un comitato promotore che ha verificato in questi mesi se effettivamente era un bisogno di un soggetto, ed era un bisogno della città nel suo complesso, attraverso dei parametri che abbiamo usato, e quindi dire: benissimo, allora cerchiamo come amministrazione di dare degli indirizzi di sviluppo di quell'area che permettano di recepire questo bisogno, ma contemporaneamente di creare un tessuto nuovo con le funzioni complementari, con tutte le funzioni che potessero dare risposta a questo obiettivo. Ed è un po' il lavoro che qui non si è concluso, ma è appena iniziato, con Pierluigi Nicolin, con il Comitato Promotore della Città della Moda, con il Polo Istituzionale, con gli altri soggetti che stanno partecipando a questa impresa, che stiamo attuando in questo periodo. Ecco, a me aspettavo un'introduzione, sono stato forse lungo.
No, è stato bravissimo il nostro assessore, anche perché ci ha parlato di Milano come se fosse una bella città. In realtà è una città molto brutta, questa è la cosa che bisognerebbe ricordare.
Già non siamo d'accordo io.
Ecco, no, è una città molto brutta. Io consideravo, venendo qua, perché non faccio il mestiere dell'architetto e neanche del moderatore, ma insomma ci sono capitato, diciamo, che Milano è una città che non è mai stato quasi oggetto di film, tranne in pochi casi, tipo Miracolo a Milano, Rocco e suoi fratelli, che effettivamente ha dato di Milano un'immagine indelebile per certi aspetti, ma anche quella un po' tramontata, perché non esiste più neanche la tragicità della periferia come era allora, nel 1960, il film. E poi ci sono piccole cose, piccoli film piuttosto rapidi. Un film di Eri Prando Visconti che non ha visto nessuno, ma nessuno ha perso niente.
Come non siamo d'accordo sui film?
Il suo compito era quello di suscitare dibattito, credo che adesso...
Ecco, forse sì, Antonioni. Vabbè, insomma, comunque non è una città molto cinematografica, è molto più Torino, ancora di più Genova, volendo. Ma Milano non è... E cosa vuol dire questo? Mi domandavo che in fondo questo volto ha bisogno effettivamente di cambiare radicalmente prima che diventi bello. E la cosa sulla quale invece vorrei un momento soffermarmi è che se i cittadini ispirano e dettano il volto della città, e allora come sono questi cittadini, mi domanderei? Dove per esserci ce n'è, ma chi sono e che volto hanno loro a questo punto? Però scusate la divagazione, ma anche perché essendo qua devo dire qualche scemenza pure. No, ora passerei invece la parola a un tecnico come l'architetto Volenti, che ci parlerà di un argomento specifico. Poi rimbalziamo al professor Nicolin, quale non credo ci parlerà di quell'argomento sul quale sarebbe stato istradato dal discorso dell'assessore.
Il mio compito è stato piccolissimo, cioè un neo rispetto alla città che è molto bella e che tocca a noi mantenerla nella sua bellezza e non distruggerla. Ma insomma, il compito del piazzale Cadorna, quando le Ferrovie Nord e l'assessore mi chiamarono, ha provocato nel mio lavoro una procedura che è una mia costante, diciamo. Allora, la prima parte è stata analitica. L'inizio quindi è stata un'attitudine analitica rispetto alla zona dove il piazzale si trova. Quella zona lì è abbastanza stata studiata attraverso dei piani d'area e quindi si sa, per esempio, che l'idea di farne un parco della cultura nei giardini, dove tutto c'è un anello di istituzioni culturali che fanno sì che dovrebbero far diventare questo parco molto più significante di quello che è oggi. Si sa di un piano d'area di copertura delle rotaie della stazione Nord, che definirebbe questo parco dalla parte della Triennale in una maniera molto decisiva rispetto alla sua forma generale. Abbiamo il castello con la sua presenza e anche con le sue diramazioni, perché la memoria del castello è di una macchina di guerra che quindi si espandeva molto più avanti. Abbiamo il piccolo teatro, il teatro dal Verme, l'acquario, e poi girando a Triennale gli archi, l'arena, che ha anche luoghi sotto dove si potrebbero fare delle attività culturali. Tutto questo è un insieme. Dal disegno urbano invece emerge la qualità più alta di questa zona, cioè il Foro Bonaparte, che tutti conosciamo e che proprio in quel punto lì di questo largo era stato completamente distrutto in nome di quella velocità che dovrebbero avere le automobili. Cioè era diventato un luogo non solo squallido, come ha detto prima l'assessore, ma anche un luogo impossibile, cioè un luogo pericoloso per tante ragioni, e non solo il pericolo della incolumità, di non morire sotto una macchina, ma il pericolo, per esempio, essendo un grande punto di scambio e di transito dalla ferrovia alla metropolitana, ai bus, ai tram, ai taxi, in questo luogo avveniva e si depositava nei rimanenti pezzettini di terreno il fenomeno appunto degli ambulanti, gente che va apprezzata, come diceva lei, quindi, ma che lasciata a un'anarchia non dovuta a loro, ma dovuta dall'insieme di come era stata osservata questa piazza, insomma, faceva sì che questo era un luogo di dico disordine, ma in un senso più dei rapporti umani che del disordine fisico, perché non era possibile che avvenissero degli incontri, tutti andavano, venivano, tagliavano e incrociavano, e la sosta, il respiro che si ha se si aspetta un treno, non potevano avvenire. Questa analisi di tipo generale ha potuto, come dire, permettere un deposito sintetico di queste, per definire questo piazzale. Allora, primo punto, la ricomposizione del Foro Bonaparte. Gli stessi marciapiedi, la stessa larghezza, la stessa viabilità, e quindi il disegno che oggi si vede ancora poco perché le piante sono piccole così, insomma, quello è stato ridisegnato tale quale. Poi c'era il castello posto proprio lì di fianco, che uscendo da questa stazione, detta il gate di Milano perché arriva da Malpensa il treno e riparte anche da lì, questo gate internazionale, ma diciamo visitato da stranieri, doveva essere obbligata questa gente, per esempio, a vedere il castello, vederlo per riconoscere Milano, perché voglio dire, noi non possiamo fare a meno della storia. Un progetto è qualche cosa che interpreta la storia, non la deve ripetere, anzi è aperto al futuro, ma proprio per partire da, come dire, dal riconoscimento di una nuova cosa che si fondava a Milano, era importantissimo, per esempio, vedere il castello. E le altre due vie, che sono la via Boccaccio e la via Carducci, che sono, come dire, due assi in diagonale, che intravedono questi quartieri che furono stati fatti all'inizio del secolo scorso, e che quindi obbligavano alla lettura, non solo all'andare, il facilitare l'immissione in questi quartieri, ma anche la lettura dei quartieri stessi. Non si è mai potuto pensare per un momento che questo dovesse diventare una piazza, perché è un piazzale in effetti. Se noi riconosciamo il valore e la parola, nominiamo piazza certi insiemi e certe cose che hanno un perimetro molto preciso, mentre nel piazzale Cadorna queste definizioni non ci sono. Però si poteva comunque ritrovare dei fili conduttori. Il filo conduttore quindi è stato l'incrocio di via Minghetti, che è quella che fa vedere il castello, con via Foro Bonaparte e via Paleocapa. L'altra cosa, si comincia per esempio a creare quell'incrocio ortogonale che esiste già in tutte le altre vie del Foro Bonaparte e che lì si era perso coi tempi. A questo punto ci si trova di fronte a una facciata esistente che è, come dire, non solo ortogonale a via Paleocapa. Via Paleocapa fa partire una cosa perpendicolare che però devia e si ritrova con quell'imbarazzante palazzo delle Ferrovie Nord, se vi ricordate la sua bruttura, la sua, come dire, indifferenza al contesto, brutta per quello, poi brutta anche come è stata eseguita, ma la cosa fondamentale era la sua, la sua presenza in un contesto che per esempio aveva delle altezze differenti. E niente, veniva fuori lì, come molte cose sono nate a Milano negli anni precedenti. Allora, questo ha determinato un disegno sintetico di questo piazzale, dove si andavano a riconoscere tutte le preesistenti, cioè la storia di quel posto all'origine, le sue tracce, i suoi depositi che erano stati completamente distrutti. E qui interviene invece una terza attitudine, che è quella che si potrebbe chiamare della poetica di ognuno di noi, e scusate la parola ridondante, ma si deve avere il coraggio di dire, cioè l'architetto è anche un artista, cioè poi conosce molto bene la scienza del costruire, quindi si dice architettura è arte e scienza, ma però non si sa come, c'è un pudore molto forte nel riconoscere agli architetti questa loro definizione. Allora si comincia, per esempio, un pensiero di questo tipo. Non ne posso più del minimalismo, non ne posso più dell'astrattismo. E perché? Cioè perché è quello che ci rinvia il mondo attraverso anche i sistemi di produzione dei materiali. Si producono ormai i profilati, tubi, si produce soprattutto quella paura che il minimalismo ha, che è quello, come dire, di mimetizzarsi, di rendersi non visibile, di non apparire, ma è una paura che poi, se andiamo a vedere, è uguale in tutto il mondo, cioè il cambiamento della società nella quale, dal mio punto di vista, molto divertente dei fenomeni che cambiano e quindi della cultura che cambia, non può assimilarsi, secondo me, a dei mezzi di produzione che fanno sì che dalla California a Berlino o a Shanghai le cose sono ormai più o meno belle, non belle, ma sono comunque tutte minimaliste. Non facciamoci vedere, abbiamo paura e abbiamo quindi una responsabilità di occultamento. Io non credo questo, perché io credo che invece vi leggo un verso che mi sono scritta, volevo prepararmi ma non sono riuscita, ma però ho ritrovato un verso molto bello di Hölderlin che dice: a pieno servizio poeticamente abita l'uomo su questa terra. Allora, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e dobbiamo anche correre tutti i rischi in rapporto agli altri, perché se non parliamo con gli altri e se siamo afasici, così come lo è il minimalismo, secondo me, noi pecchiamo, come dire, di supponenza, perché è una dichiarazione di non voler parlare con gli altri. E invece, secondo me, è come dire, un'attitudine di vita. Allora, non accetto una lingua universale, perché ogni caso è specifico, ogni caso ha delle sue soluzioni proprie. Vi ho detto prima, il contesto, come la sintesi dell'analisi di questo contesto deposita delle figure che sono geometriche e deposita soprattutto in questa piazza una copertura necessaria, 6.000 metri quadri, una copertura di 2.000 metri quadri che lo definisce luogo di transito, cioè di movimenti tra il treno, la metropolitana, il tram e tutti gli altri mezzi pubblici e privati, facendo sì che si passi sotto in una maniera non disastrosa, come non so, quando piove a Milano non si circola più, chissà cosa succede dal momento che non sono tifoni o temporali. Ecco, allora anche di sotto si può andare da un luogo all'altro anche se diluvia. E questo era necessario, era una delle logiche di questa cosa. E poi si va a prendere questa facciata delle Ferrovie Nord e i quali chiedono un rifacimento perché si sta, dopo 5.5 secoli, si stava disgregando tutto, e naturalmente è una facciata, ma sono state inventate le facciate autonome ormai, no? Cioè quelle che sono ventilate dietro, e quindi perché no? Ma soprattutto perché non fare che la facciata scende e si prepara ad accogliere questa pensilina? Cioè questa pensilina che è dichiarata attraverso delle scansioni, che sono una scelta che deriva non dai tubi minimalisti o dalle saette di vetro, ma da un sano appoggiarsi con delle travi e con dei vetri di copertura. Naturalmente dobbiamo parlare anche di Oldenburg. La scultura di Oldenburg è stata discussa fin dal primo momento con gli assessori e le altre persone che lavoravano insieme del comune, così. Ancora, proprio perché avevamo bisogno, in questo sfascio che non aveva punto centrale, avevamo bisogno di un indicatore di senso che indicasse il rapporto col castello, il rapporto con la via Carducci, si è cominciato a parlare con Oldenburg. Siamo andati un giorno lì perché bisogna che fare i complimenti all'assessore per questa cosa, perché in un anno siamo riusciti a fare quel po' di roba che ha voluto dire gli artisti qui a Milano, la discussione, i preventivi, la scultura doveva essere portata dalla California perché lì è il loro laboratorio e quindi i costi salivano per il trasporto, così trovare qualcuno in Italia talmente bravo che adesso gli Oldenburg devono fare una cosa a Berlino e la fanno fare in Italia, cosa che non è malvagia, cioè secondo me anzi è una piacevolezza, perché vuol dire un ancoraggio reale anche con la produzione di queste cose molto, molto difficili da fare. E perché Oldenburg? Allora, io ho... conoscevo questi loro progetti in larga scala. Dal mio punto di vista personalissimo preferisco Oldenburg degli anni 60. Oldenburg si è, come dire, ha cambiato, cioè ha avuto la consapevolezza di fare queste sculture per le città, cioè sculture a larga scala e con un segno riconoscibile da tutti e con la trasgressione dell'arte che lo porta invece a una ricerca sulla grandezza, piccolezza, cioè sulle dimensioni, sculture di larga scala. Perché Oldenburg? Ma perché fa anche delle sculture che nella trasgressione della grande scala sono riconoscibili. Ora, io personalmente forse preferisco Serra, preferisco degli scultori diversi, Cilida in Spagna, cioè cose? No, ma insomma vi dico il perché ci siamo impuntati e ci siamo riusciti. Però so il rischio di una scultura in una città italiana. L'Italia è abituata ai monumenti e non alle sculture. Raramente, qui a Milano c'è il monumento di Pietro Cascella lì vicino al Principe Savoia, c'è il bellissimo monumento di Aldo Rossi che compie una verifica di quel pezzo di città, ma non ci sono, ci son raramente. Ricordiamo solo generali a cavallo in fondo, oppure bersaglieri che vanno alla breccia di Porta Pia, e lo conosciamo tutta questa cosa. Invece c'era da stabilire, come dire, un atto fondativo dell'arte, quindi delle sculture, in un luogo. Ha voluto essere provocato Oldenburg. E abbiamo parlato insieme di che cos'era il simbolo di Milano, per esempio. Ma abbiamo parlato insieme di tante cose, cioè il biscione, per esempio. Però attenti, niente di quello che abbiamo detto può essere ritrovato in quella scultura, che è una scultura autonoma, è un progetto e una realizzazione artistica e quindi va vista per le sue qualità estetiche e non simboliche, secondo me. Quindi sarà il Biscione quello che esce così, che va sottoterra e esce poi da quella parte. Ma perché siamo andati a indagare sul posto e loro hanno riconosciuto queste cose che io dicevo, degli assi, quindi asse del castello, asse di via Carducci, e quindi sotto, e poi riesce sull'asse di via Carducci, e tutte le conseguenze. L'acqua è un elemento anche presente lì, e come dire, la zona era caratterizzata da attitudini piratesche di automobili lasciate dappertutto. Ebbene, le zone dove di solito ci sono le strisce bianche e nere, le abbiamo fatte d'acqua, così non andranno a parcheggiare lì, si spera, perché secondo me riusciranno anche ad andare lì. Grazie.
Grazie a Gaio Lenti. Per questa dettagliata e interessante illustrazione del luogo, mi permetto, qualità di storico dell'arte antica, a dire la verità sono un po' spiazzato, di dire un po' anche la mia sulla scultura di Oldenburg. No, credevo che fosse in realtà un altro dei simboli di Milano, cioè il panettone. Ecco. Un'altra cosa che mi ha molto colpito del suo discorso è che ha citato all'inizio molto rapidamente il Teatro dal Verme. Ecco, che sarà di quell'immenso rottame? Si potrebbe usare uno di quei restauri integrali a base di dinamite. Vabbè, ora passiamo la parola invece al professor Nicolin, che non so se vuole riallacciarsi a questo discorso o invece prendere spunto da esso per parlare di altro.
Allora, prendo solo spunto da una questione che rimane aperta, minacciosamente secondo me aperta, nello ipotetico sviluppo del progetto dell'area Garibaldi Repubblica di cui mi sto occupando. Su questo aspetto ho già provato a fare delle timide dichiarazioni in pubblico anche quando ci fu la conferenza stampa, eccetera. Cioè, abbiamo fatto un disegno, un piano, abbiamo dato un'indicazione di massima, posso dire, credo abbastanza interessante, nel senso di come io possa giudicare una cosa che ho fatto senza pentirmi. Ecco, mi spiego, cioè è una cosa, come posso dire, che mi lascia tranquillo. Credo che anche altri che l'hanno visto, eccetera, ci vedano dentro un'idea, un fatto possibilmente positivo per la città. Orbene, la mia preoccupazione riguarda due cose: la qualità dell'architettura, quindi degli edifici stessi che là sarebbero, saranno realizzati, e contemporaneamente la natura di questo campus, cioè che cosa sia questo campus. Diciamo, intorno a questi due problemi voglio appunto fare una riflessione sulla natura dello spazio pubblico, perché la mia preoccupazione sulla qualità degli edifici, per esempio, è tutta in verità relativa alla loro capacità di determinare in senso visivo, in senso come posso dire, della loro costituzione dello spazio, diciamo, quell'area, e quindi anche, per così dire, la sfera pubblica. Così come devo anche a un certo punto spiegarmi perché questo eventuale nuovo grande campus, cioè un'area molto vasta, diciamo di dimensioni paragonabili a quelle del giardino di Porta Venezia, per esempio, un'area di questo genere, io in questo momento possa benissimo ritenere, non solo accettare, ma anche ritenere probabilmente che sia positivo che venga recintato. Quindi sono due problemi, diciamo, che alla mia, posso dire, per quello che riguarda la mia formazione, devo dare una risposta. Intanto comincerò ad attenuare il tono di questa difficoltà dicendo così, perché ho letto l'altro giorno un articoletto divertente di Grossman che scriveva delle cose in margine al viaggio del Papa, interessante, e allora lui dice che trovandosi in Portogallo in una piccola pensione aveva chiesto di telefonare a Gerusalemme qualche anno fa, e la proprietaria della pensione si era messa a ridere perché gli aveva detto: ma non sa che Gerusalemme è in cielo? Quindi diciamo, allora approfitto di questa idea della Gerusalemme celeste per dire che in un certo senso si tratterebbe di mettersi d'accordo sulla nozione di bellezza di una città, se questo. Allora diciamo, se l'imperfezione, per così dire, è costitutiva della nostra capacità di convivere, di fare città e così via, tuttavia resta per me, e riprendo anche magari qualche spunto che era stato detto prima, questa difficoltà di accettare che Milano sia brutta. Perché penso io, qualcheduno dice che Milano è brutta? E qui arrivo al mio argomento. Cioè, penso che spesso si dica che Milano è brutta perché si ha un'idea, una concezione dello spazio pubblico di tipo ottocentesco. Quindi da questo punto di vista vorrei mettere a prova l'idea di Milano rispetto, come posso dire, alla sua illusione nell'avere formato un, come dire, consistente spazio pubblico di natura, appunto, della città, diciamo, di antico regime. Lo dico perché tutta l'urbanistica dall'Ottocento fino, diciamo, quasi agli anni 30 e così via, si è basata su una certa riflessione sullo spazio pubblico. E questi schemi del passato, diciamo, operavano secondo una costituzione ontologicamente forte, una distinzione tra spazio pubblico e spazio privato. Diciamo, per le teorie urbanistiche del XIX secolo, diciamo, potremmo dire che le virtù erano pubbliche e per così dire il spazio privato era lo spazio dell'arbitrio se non del vizio. E questo, diciamo, ha dominato in qualche modo la città occidentale per un intero secolo, una parte del Settecento anche, potremmo persino dire, questo incomincia con l'abbellimento delle città nel Seicento, eccetera. Però diciamo che tutta questa teoria dell'urbanistica si trascina fino a metà del Novecento, cioè diciamo vedremo del secolo scorso adesso, visto che siamo nel 2000, eccetera. E diciamo si muove su due direzioni. La prima è, come posso dire, quella di puntare a una definizione dello spazio pubblico in termini di strade e di piazze. Continuamente parliamo di strade e di piazze. E la seconda è quella di puntare allo spazio pubblico in termini di sistemi, che come dire, che anche come concetti fossilizzati continuano a pervadere le nozioni dell'architettura, il sistema dei parchi, il sistema dei verdi, il sistema delle scuole, eccetera, eccetera. Quindi queste due nozioni, diciamo, spazio pubblico inteso come strade e piazze in sostanza, o inteso come sistemi, è quello che ha dominato la teoria urbanistica e, diciamo, di fatto le aspirazioni mai raggiunte però dalle città occidentali a conseguire questo tipo di spazio. Allora, diciamo, prenderei adesso come esempio la città di Barcellona, perché di Barcellona tutti hanno parlato, tutti ne hanno parlato con ammirazione, tutti hanno detto ecco la città di Barcellona sì che ha fatto, nel senso che dapprima ha fatto tante piazzette, poi ha sistemato tanti spazi residuali della città, e piazze secche, piazze umide con il giardino oppure con le pietre eccetera, dopo ha fatto i parchi bene, e dopo succede che ho letto una riflessione dell'urbanista più interessante a Barcellona, se non in Spagna, che ha anche partecipato a questo tipo di lavoro con delle opere consistenti come il Molde della Fusta per esempio, o il grande edificio sulla Diagonale eccetera, che è Manuel de Sola Morales. Manuel de Sola Morales, che è un mio grande amico tra l'altro eccetera, nel riflettere su quello che è successo a Barcellona adesso dice, parla di una ipertrofia della città ufficiale, e cioè diciamo si sta chiedendo cosa è successo e diciamo comincia a dubitare, perché si accorge che la vita è andata da un'altra parte, cioè si accorge in altri termini che lo spazio collettivo, che sarebbe l'argomento diciamo su cui appuntare la propria attenzione, è molto di più e molto di meno dello spazio pubblico, ma soprattutto si accorge nel riflettere su Barcellona che i grandi magazzini, le stazioni del metrò, i negozi, le discoteche, i bar, gli stadi di calcio eccetera hanno una potenzialità di costituirsi nelle categorie, per così dire, dei fatti pubblici assai più consistente di quello appunto spazio diciamo ufficiale prodotto dall'abbellimento degli ultimi anni della città di Barcellona. E conclude dicendo: le categorie del pubblico e del privato ti si disfano nelle mani. E cioè, vale dire, al momento in cui irrigidisci e metti da una parte il pubblico, dall'altra parte metti il privato, vai a fondo dell'argomento, ti rendi conto che stai lavorando su categorie. Città è il luogo dove il privato può essere sociale quanto il pubblico. La buona città è quella in cui gli edifici privati, e soprattutto i buoni edifici privati, che lo si voglia o no, sono elementi pubblici e veicolano valori al di là di loro stessi. E in ciò consiste il loro modo di essere urbani. Quindi capite perché io sia così preoccupato dell'architettura che verrà nell'area di Garibaldi Repubblica, perché ascrivo proprio a questi edifici, al di là del loro titolo, chiamiamolo così, di appartenenza, la capacità di costituire gli effetti dello spazio pubblico. Ma dunque, se siamo arrivati a questo punto qua, non voglio adesso farla troppo lunga, fare una cosa professionale, io credo che nel disfarsi di queste categorie secche, pubblico e privato, dobbiamo andare a considerare ciò che aveva visto abbastanza bene già Walter Benjamin nello studiarsi la città di Parigi nel XIX secolo, cioè gli spazi intermedi, le soglie, i limiti, gli spazi diciamo di transizione. Cioè Walter Benjamin ha scritto il suo celeberrimo libro sui passaggi parigini, cioè sulle gallerie, facendo tutta una riflessione sulla natura di questi spazi, sul costituirsi lì del nuovo uomo sociale. Però diciamo, questo discorso diventa tanto più importante se teniamo conto che agli effetti diciamo delle dominanti pubblico o privato possiamo fare un ragionamento di tipo ciclico. Cioè questo lo dice un tale che si chiama Hirschman, che ha scritto un bel libro su questo argomento, e cioè diciamo ci sono i momenti del pubblico e i momenti del privato. Cioè che so, per fare una cosa molto semplice, il 68 era il grande momento del pubblico. Adesso noi stiamo vivendo l'anticiclo. Cioè noi stiamo vivendo il momento della vita privata. E quindi diciamo, in questo senso non dovremmo allarmarci più che tanto. Cioè vale a dire, le sorti, le predominanze del pubblico e del privato accettiamo pure che siano un fatto ciclico. Però diciamo, nel riflettere oggi su, come posso dire, lo spazio pubblico, insisto, tra virgolette, dobbiamo immaginare di essere appunto nel ciclo del privato. In questa ciclicità credo che diventi fondamentale per noi cogliere appunto l'importanza di queste zone di soglia. E cioè, vale a dire, se cominciamo a vedere le differenze che c'è tra l'idea di confine e l'idea di soglia, cioè l'idea di confine come sbarramento netto, l'idea di soglia come momento di transito, quindi momento di confusione tra interno e esterno, momento in cui il privato diventa pubblico, cioè gli psicanalisti dicono, guardate che, per esempio prendiamo la pubblicità, ciò che viene offerto all'individuo come privato viene vissuto dalla società come pubblico. Chiaro? Quindi diciamo, in tutto questo gioco tra il recepimento dell'individuo e il riscontro della società si gioca questa transizione continua tra pubblico e privato, diciamo questa contesa. Allora diciamo, a questo punto devo capire cos'è questa cancellata, cioè vuol dire se questa cancellata sia una soglia o se sia un confine. Chiaro. Allora, diciamo, per esempio, una cancellata deve essere fatta per essere varcata. Qual è allora il momento, il senso di questo varcare? È interessante metterla, secondo me, perché opera una distinzione tra un dentro e un fuori che deve essere, come posso dire, continuamente trapassato. Bene, allora, se le cose stanno così, io faccio anche un elogio qui a Gaia, non perché sei qua presente, perché diciamo, come leggo io il tuo progetto di Garibaldi Repubblica? In ordine a queste considerazioni, ovviamente, di Cadorna, in ordine a queste considerazioni. Perché mi piace? Forse non mi piace per le stesse ragioni per cui, come posso dire, che tu hai detto, ma non lo so, che hai detto, perché poi ne avrai delle altre, no? Ecco, mi piace perché è un luogo di transito. Mi piace perché non è una piazza, mi piace perché organizza una coreografia urbana e lì io capisco, per esempio, non so se ti piace o non ti piace questo riferimento, che bisognava avere fatto per esempio una certa esperienza del teatro per fare una cosa così, bisognava avere fatto un lavoro insieme ad altri, come si fa appunto, mettiamo nelle mostre nel teatro con gli artisti e così via, per che cosa? Per produrre, secondo me, uno spazio le cui qualità sono proprio quelle, diciamo, di questa, o questo tentativo perlomeno di descrivere cosa sia una soglia, cioè cosa significhi praticamente gestire il movimento delle folle o delle persone, cosa significhi per esempio cogliere la notte come un momento significativo quanto il giorno, cosa significhi, come posso dire, mettere una scultura pop molto forte, non so se mi piace o non mi piace, la trovo molto significativa, però per esempio a me piace l'ironia, cioè quindi so benissimo che nessun italiano avrebbe osato, per così dire, prendere in giro un po' la moda milanese mettendo un ago un filo, quindi di fatto mi piace. Di fatto mi piace al di là del fatto, come posso dire, di un apprezzamento meramente estetico, che non so neanche più cosa voglia dire rispetto a tante altre cose. Quindi diciamo, perché dico queste cose qua? Le dico un po' perché sono preoccupato, come vi ho detto, delle sorti di questo progetto dell'area Garibaldi Repubblica, ma un po' anche perché c'è qui da noi un assessore. Allora diciamo, allora la mia domanda è questa: ma cosa state facendo voi? Cioè state cercando di fare quello che ha fatto Barcellona 15 anni fa? Perché poi arrivi un Manuel de Sola Morales a dire, ma tutte queste piazzette, questi alberelli, questi marciapiedi, questo desiderio di spazio pubblico vi è sfuggito dalle mani perché la vita è andata da un'altra parte. Cioè voglio dire, avete fatto un'azione per cui avete, per così dire, interpretato quasi in maniera metafisica questo spazio pubblico, della cui consistenza ogni volta che ci cerca di ragionarci sopra, come dire, si trova la sfuggevolezza appunto, come ad esempio quella che trova Manuel de Sola Morales al momento in cui dice le categorie pubblico-privato, al momento in cui le prendo nelle mani mi si scompongono l'una nell'altra. Grazie.
Grazie al professor Nicolin, ma mi pare questa fosse una domanda all'assessore, bisogna che l'assessore risponda. Poi lasceremo un po' po' di tempo per eventuali domande dal pubblico. Se qualcuno ha una mezza domanda semiformulata, la formuli completamente, così sarà pronto tra pochi minuti.
Vedo già delle mani alzate, quindi la mia sarà una risposta brevissima, nel senso che condivido quanto Pierluigi ha esposto. Il fatto è che la città, citando poi, è il luogo dove il privato può essere sociale quanto il pubblico. Se abbiamo la presunzione, e questo è un rischio continuo che ognuno di noi ha quando ha delle responsabilità, credo tutti noi siamo continuamente sottoposti a questo rischio, di poter decidere noi che cosa è pubblico, che cosa è bello, che cosa è brutto, che cosa è funzionale, eccetera. Corriamo continuamente il rischio, che poi può aver corso Barcellona, di aver disegnato dei luoghi che pensavamo potessero servire al pubblico. Adesso io sono andato a vedere Barcellona, mi è piaciuta molto, no? E continuo a citarla come esempio, però che pensavamo potessero essere usati dal pubblico e poi non lo sono usati. Un esempio per tutti, così siamo concreti: i centri territoriali sociali che le amministrazioni negli anni precedenti hanno costruito. Cioè si pensava che per dare una risposta al bisogno giovanile, stiamo parlando di un'epoca di un certo tipo, occorresse dover costruire dei luoghi dove questa vita si svolgesse. Si sono costruiti luoghi, anche con tempi molto lunghi, purtroppo, e intanto i giovani sono diventati vecchi e lì dentro la vita non si svolge. Io penso alle periferie che conosco e potrei farvi decine di questi esempi. Il punto è che si deve capovolgere la logica, il punto di partenza. C'è una vita che si svolge e il soggetto protagonista è la vita che si svolge, e la vita che si svolge è pubblico, perché è quello il pubblico, perché noi amministrazione non siamo costituiti dal cittadino, dalla persona, è la nostra, siamo quello, non siamo altro. E allora dobbiamo, con tempi, dando risposte certe nei tempi, perché è questo, creare le condizioni anche infrastrutturali perché a quella domanda si possa dare una risposta, e intervenire laddove, anche nell'urbanistica, lo dico, anche nella materia che noi usiamo, di cui siamo responsabili, intervenire solo laddove non esiste, cioè il cittadino, il soggetto non ha la possibilità di attuare, quindi il privato non ha la possibilità di attuare ed attivare la risposta. Abbiamo il compito di indirizzarla, di dare dei criteri, ma anche i criteri, su questo potremmo non essere d'accordo, secondo me, se sono talmente rigidi, poi alla fine abbiamo irregimentato una creatività che non riesce a esprimersi, ma grazie a Dio la creatività la supera. Cioè, questo è il... Io potrei fare, secondo me, decine di esempi sotto questo aspetto. Quindi condivido la tua provocazione. Stiamo lavorando, e concludo, esattamente... stai attento che sennò non riesci neanche a disegnare Garibaldi Repubblica. Un anno almeno ci servi, visto che abbiamo dato la scadenza 1 marzo 2001. Lo condivido a tal punto che non a caso ho parlato di eccellenze. Cioè, qual è il compito primario su cui noi abbiamo la necessità di intervenire, anche creando materialmente le condizioni? E penso, sto guardando tutti, sono i tre massimi dirigenti dell'urbanistica qua presenti in sala, quindi sono venuti solo per far piacere a me, ovviamente, e sono l'architetto Missaglia, l'architetto Simonetti e l'architetto Gioni. Non avranno nessun premio, ovviamente, di risultato, però qual era la priorità che ci eravamo dati? Quando parliamo delle eccellenze non stiamo parlando di una cosa astratta, che le università milanesi abbiano bisogno di infrastrutture per poter proseguire ad essere competitivi sullo scenario internazionale e offrire un servizio migliore ai suoi studenti. Non è una cosa astratta, è una cosa concreta. Non è una cosa, se io rispondo in tempi rapidi, che non ha un soggetto. Il soggetto c'è, e non sono io, è il soggetto dell'università, è colui che la sta costruendo, sono gli studenti, sono i professori. Che gli ospedali siano nella storia della nostra città, un'eccellenza della nostra città, la ricerca scientifica, non è un'astrazione, è un'oggettività che c'è. E che cosa c'è altrettanto di oggettivo? Che abbiamo delle infrastrutture obsolete, perché chi va al policlinico si vergogna di entrarci, ma contemporaneamente attorno al policlinico abbiamo un tessuto della città che è disastrato, perché non regge il rapporto dell'infrastruttura che c'è. Allora, creare le condizioni perché quella infrastruttura migliori, si dia, si ripensi, si butti giù e si ricostruisca, la si recuperi e contemporaneamente il tessuto si possa ricucire. Ecco, questo è il compito di un'amministrazione che non disegna a tavolino, ma che recepisce il bisogno che nasce dalla città e che lascia liberi anche, per esempio, invece da un'altra parte, concludo, nelle aree industriali dismesse che sono di privati e non sono di proprietà pubblica, e questo è un piccolo particolare che bisognerebbe nella nostra città ricordarsi, perché se sono di proprietà privata allora noi dobbiamo lasciare libero in quelle condizioni, guidandolo, affermando quali sono i bisogni dei servizi che l'amministrazione ha. Allora, di più verde, benissimo, ti do un criterio che tu devi recuperare quell'area mettendo più verde, facendo un grande parco, di scuole, benissimo, mi realizzi quel servizio, di strade mi realizzi quel servizio, ma contemporaneamente di essere libero di proporre un progetto di qualità all'amministrazione con funzioni che rispondono al bisogno che c'è, non al bisogno che io dico. Perché negli anni 80, e concludo, si sono costruiti tanti di quegli uffici di terziario perché si pensava che il terziario fosse quello che rispondeva, e oggi abbiamo, dopo l'industriale dismesso, abbiamo il terziario dismesso perché ci sono gli uffici dismessi, e questo dice che se continuiamo ad essere rigidi e dirigisti, alla fine abbiamo distrutto la città.
Grazie all'assessore anche per il suo slancio e per la foga con cui ha detto queste cose. Ora volevo chiedere alla signora Aulenti se ha forse qualche commento o non, qualche cosa da aggiungere al discorso del professor Nicolin, qualche sua punto di vista.
Volevo dire una cosa. Molto spesso c'è un rischio di diventare accademici prima ancora di aver depositato il proprio lavoro. Cioè, per esempio, Solar Morales a Barcellona, che ha fatto una cosa proprio bella facendo apparire il porto alla città, dichiara queste cose, ma lui non può generalizzare perché deve tener conto del contesto, perché Barcellona è il contrario esattamente di Milano, perché la zona del centro storico è come una favela dove si sente solo matalo matalo, e invece la periferia ricchissima, perché c'è buona aria e così, è andata naturalmente erano rimasti dei luoghi, come dire, non compiuti, e secondo me Barcellona ha fatto un'operazione molto buona proprio in quegli anni, perché poi ricordiamoci che è cominciato 20 anni fa, nel cucire questi luoghi, questi spazi lasciati incompiuti, con le famose piazze di Barcellona, che è dove è incominciato praticamente il pensiero e il fare urbanistico, perché è quello per cui Barcellona è straordinaria, perché ha fatto ed è una città che per i prossimi 50 anni funziona benissimo. Allora, quando Solar Morales trasporta questa sua domanda, come dire, che deriva da un'esperienza, non la può rapportare all'insieme delle città, perché quello è valso per Barcellona, per Milano vale un'altra cosa, così come per Berlino o Roma. Allora, quello che voglio dirti, cioè, cerchiamolo di mai, non è un po', non è lo stesso discorso che fa lei, perché lei dà libertà assoluta nel dire se ci sono delle funzioni che cambiano, noi dobbiamo riconoscerle e dare libertà, in un certo senso, del fare. Io dico ancora, sono più severa di lei, perché dico che non mi fido affatto dei privati che costruiscono, cioè io trovo che la responsabilità pubblica deve essere molto più profonda, ma in che modo? Avendo i tipi come Nicolin e tutti loro che sono stati citati, dentro che sono adoperate dall'amministrazione, che li fanno lavorare, per cui il pensiero può esercitarsi e non diventare e concludersi in maniera accademica. Chissà cosa ho detto. No, perché è un tema molto difficile questo qui.
C'era un signore, c'era.
Allora, premesso che io mi rifaccio un attimo al tema della serata, no? Leggo i cittadini, la ristrutturazione urbanistica e monumentale. Quindi mi pare di capire che il cittadino è un po' il protagonista, no? Come l'assessore Lupi, anche se non concordo del tutto con quanto ha detto, vorrebbe sottolineare. Allora io vorrei esercitare la parte del cittadino, diciamo pure incompetente, ma curioso. Ecco, io l'impressione, se posso trasmettere questa impressione, è che l'architettura, e in alcuni casi proprio a Milano, sia un po' passata sopra il cittadino. Partiamo da Cadorna, ma questo io lo riferisco senza avere la presunzione di portare un campione significativo. Io su 10 persone che ho interrogato, lei giustamente diceva prima è la porta, e mi pare che abbia sottolineato in modo molto forte l'esigenza e la necessità di avere la famosa tettoia, mi passi il termine un po' brutale di tettoia. Ecco, io su 10 persone che ho interpellato proprio su quel particolare, 9 mi hanno risposto, peccato, perché quando io uscivo dalla stazione avevo una sensazione di aria e di luce che mi apriva verso Milano, adesso mi sento soffocare. Queste possono essere così considerazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, comunque questo è stato il risultato di questa mini indagine. Abbiamo degli esempi a Milano che ho notato io, ma poi un po' ve li butto così, mescoloni, no? Qualcuno dice Piazza Vetra, ma non era proprio quello al quale mi riferivo, Piazza Gramsci io me la ricordo molto viva, adesso a mio parere è morta, ci sarà stato un architetto, un progettista che avrà valutato qual era l'esigenza del cittadino, oppure la parte terminale di Corso Sempione, famosissima, fonte di polemiche, eccetera, eccetera, che è defunta come da un certo punto di vista. Un altro edificio che mi è camminato sopra la testa, probabilmente qualcuno ha presente via Cordusio, la parte posteriore, quella specie di mausoleo che è stato costruito tra le cinque vie e il Palazzo delle Poste. Anche questo io me lo sono sentito passare un po' sopra. Allora la domanda è questa: qual è il criterio dell'architetto, qual è il criterio del costruttore, quali strumenti usa Gae Olenti o Nicolini per capire, al di là della posizione del rappresentante Luppi, del rappresentante istituzionale, per capire qual è l'intima esigenza del cittadino, cosa il cittadino si aspetta nelle strade del suo ambiente, nel suo ambiente fuori dalla porta domestica, quale chiave di lettura utilizzate?
Sempre nel caso di Cadorna, noi ormai frequentiamo molti consigli di quartieri, raggruppamenti di cittadini che difende la bicicletta, ed ecco il percorso con le biciclette, che difende gli ambulanti, noi non vogliamo essere così, vogliamo essere colà, che i bar attorno che dicono ma allora io cosa faccio adesso, devo fare una tenda uguale a quello là, preoccupazioni, e questo ci capita nella nostra vita professionale di farlo moltissime volte, non so, un'occasione di un anno fa dove sia Nicolini ed io che siamo andati alla giuria di un concorso per quelli che si affacciano sulla ferrovia nord, ti ricordi, no? Fino i frontisti, così. Quindi voglio dire, non solo siamo provocati da loro, ma anche però accettiamo bene queste cose, cioè fanno parte della vita di lavoro i rapporti con i cittadini. Non so, per esempio, io sto facendo un museo a San Francisco e i gruppi di discussione del progetto sono infiniti, da quelli pubblici, monumenti storici, così, a un gruppo fatto da 5 donne artiste con le quali ho dovuto fare per esempio una conferenza attraverso la televisione, così, perché premevano che volevano discutere con me del progetto. Quindi una vita democratica è ormai molto diffusa e naturalmente alcuni sono organizzati meglio, altri peggio, ma abbiamo costantemente poi. Non so, io ho fatto questo lavoro insieme proprio agli uffici comunali, quindi per esempio il nostro coordinatore era il citatissimo architetto qui davanti, quindi voglio dire anche lui riceveva provocazioni dai commercianti, da tutti, no? Da tutti i frequentatori, quindi non è vero che non abbiamo rapporti con la città, noi li abbiamo. E poi naturalmente come per trovare un'espressione che piace a tutti, dovremmo fare tutti gli architetti? E guardate che io quando sono andata lì la gente mi ferma e mi dice: perché le ha fatte rosse quelle colonne? Non mi piacciono, le riscurisca un po'. E io dico: vediamo, poi ci penseremo. Cioè, oppure cose più gravi. Lei perché non ha fatto la stazione in stile che mi ha rinnegato i palazzi che ci sono intorno? Allora, cioè, la mia risposta è quella che vi ho detto prima, che noi dobbiamo prendere dalla storia gli elementi che definiscono un luogo, ma poi il progetto è per definizione qualcosa che manda verso il futuro e non verso il passato. Dobbiamo accoglierli, ma non si costruisce in stile. Se poi i cittadini vorranno delle cose fatte in stile, dovranno trovare un'amministrazione che accettano questa cosa, ma questa è però oscurantismo, perché molte cose, ricordiamoci, cioè del nazismo o dello stalinismo o del Mussolini, ci furono delle cose fatte in stile che sono presenti ancora nelle città, a Mosca come a Berlino e come a Roma, no? Quindi non è molto complicato, ma non è che la vita democratica neghi questi rapporti, anzi, secondo me li favorisce molto. Grazie. Non è contento, lo vedo dalla faccia. E cosa devo dire di più? Sì.
Poi tra l'altro io ho visto il lavoro che ha fatto il museo sempre, per esempio, è rimasto nel cuore, proprio perché
è bellissimo.
E Piazza Cadorna no? È molto più bello Piazza Cadorna.
No, non è affatto vero, scherzo. Sì, ecco.
Per scaricare un po', come dire, la discussione, io mi assumo un rischio. Fare una cosa discutendo con gli altri, l'ho detto anche prima, no? Il progetto è un rischio, perché la tendenza è di superare logica e andare verso domani. Vi dico che sono stata contro il modernismo imperante legato al minimalismo, a tutte queste cose, perché derivano da luoghi che non sono questi. Noi siamo più complessi di una città. Allora, tutto questo, sì, siamo più complessi. Lei pensa in una città simile a Milano, tra 1 milione di abitanti, non pensi a New York, a quella città. Pensi a San Francisco, perché? Cioè, per ricavare dei momenti storici, sono disponibili a fare delle fondazioni antisismiche che valgono per dimensione, molto di più dell'edificio che c'è fuori. Allora, voglio dire, vede, che differenza. Cioè, noi eravamo sotto il magazzino della Repubblica. Allora abbiamo dovuto fare una terra intorno e io non potevo non fare carichi di punta con i pedestrini, come si chiama così. Solo mi è piaciuto fare dei bei pilastri, cioè dei bei economici, con il loro capitello. Non è capitello come referenza stilistica, è perché aveva la funzione che perché lì sopra si passa per lavare i vetri, perché lì si va a curare l'illuminazione, cioè ta. Io credo che
no. Infatti a me non dispiace molto questa piazza, no? Però mi chiedo come verrà tenuta, perché io trovo che queste cose sono belle quando sono nuove, poi purtroppo a Milano c'è poi un degrado che io non riesco a capire. Per esempio ieri ero in Piazza del Duomo, ho fatto il sottopassaggio e mi sono sentita in periferia, non so dove, insomma in un posto degradato e abbandonato, perché questo è un sottopassaggio in Piazza del Duomo e voglio dire è stato rifatto, è ancora abbastanza nuovo, però ha già una vetrina con un vetro rotto e poi non c'è nulla, cioè c'è proprio il degrado e lì ci passa tanta gente. Ora io mi chiedo, ma non si può mettere anche della pubblicità delle cose d'arte di Milano, non so, qualche cosa che ravvivi, che dia un senso a un sottopassaggio in Piazza del Duomo? Ecco, è così, quindi io dico questa piazza mi sembra avulsa da tutto il contesto della piazza, a me piaceva molto questa piazza con tutti questi bei palazzi, mi sono trovata questa cosa moderna che lei dice è il nostro futuro e va bene, cercherò di farmela piacere, mi piace per esempio l'acqua, mi piacciono delle, anche le sculture in sé non sono, sono originali, sono una cosa diversa, ecco, quindi io sono milanese, poi sono una delle poche milanesi rimaste credo e quindi amo molto la mia città e trovo che ha degli angoli bellissimi. Poi voglio portare anche una testimonianza di come noi cittadini in effetti possiamo moltissimo su Milano. Io per esempio faccio parte di un gruppo che ha voluto salvare il Montestella, io abito al QT8, il quartiere QT8, e quando sono arrivata in questo quartiere 10 anni fa e venivo invece da una zona molto diversa che è Piazza Tomaseo, quindi proprio l'opposto, mi sono trovata con questo Montestella che era così, faceva gola a molti, addirittura pensavo di metterci le varesine, non so. Insomma, un giorno abbiamo trovato la parte verso il oggi è Palavobis, hanno portato via di notte tutte le piante, tutto quanto, messo giù dei grossi ciottoli in una notte o due, non di più, e ci hanno portato i giostrai, no? Quindi noi abbiamo fondato un comitato. Partendo dalla nostra casa abbiamo coinvolto tutto il quartiere, mandando cartoline a non finire al sindaco, mettendo striscioni di lenzuola che ci siamo divertiti a fare, a dipingere, mettendo sotto tutto il quartiere, nei giardini lì intorno. Insomma, siamo riusciti con Legambiente, con WWF, siamo andati a Palazzo Marino, abbiamo mosso veramente mari e monti e siamo riusciti a farlo diventare parco. Abbiamo mandato via il Festival dell'Unità, i festivi vari che inquinavano, li facevano di tutti i colori e abbiamo ottenuto un'area verde che secondo me è una bellissima scultura, è una bellissima è una cosa stupenda che Milano ha tra l'altro molto carente, quindi dobbiamo tenerceli molto cari, no? Questi posti verdi. Ecco, poi lì era anche una cosa storica. Quindi io dico, è anche il posto dove sono venuti i giostrai, abbiamo avuto gente che si è stesa, siamo riusciti a mandar via tutto, hanno tirato su di nuovo i ciottoli, hanno piantato le piante, abbiamo l'erba e le piante, questo è stato merito di tutto il quartiere. Ecco, e io vedo che se noi ci impegniamo queste cose riusciamo a ottenerle, quindi sentiamo Milano nostra. Io guardate, l'ultima cosa è una sciocchezza, hanno portato via l'orologio. Dicevano che era rotto, questi orologi di Milano rotondi a me piacciono, lì in quartiere ce n'era uno, improvvisamente non l'ho visto più. Dopo un mese ho visto che non tornava, ho telefonato all'orologio elettrico. Questo signore gentilissimo mi ha detto, certo apprezzo il suo interessamento, l'orologio per Natale, era prima di Natale, verrà rimesso al suo posto, le farà un regalo di Natale, l'orologio è lì. Quindi voglio dire, sono sciocchezze, però se noi sentiamo Milano nostra, riusciamo a cambiare anche Milano. Grazie.
Ultima.
Personalmente volevo fare i complimenti per Piazzale Cadorna, che visto che si faceva quasi un sondaggio, a me è piaciuta parecchio. Ma non è altrettanto, tanto per subito dire vedere una critica, invece non mi è affatto piaciuto quanto realizzato in Piazza Vetra. Devo dire, io sono stato uno di quelli che ha votato contro la cancellata, ma la cancellata è la cosa forse più bella che è stata fatta, devo dire, perché è qualcosa di orrendo, questo impianto di illuminazione ha completamente rovinato il punto più bello secondo me di Milano. Io nato e cresciuto al Ticinese, quando dovevo portare qualche amico venuto da fuori lo portavo lì, non c'è più alcuna percezione di quello spazio, si è completamente distrutto tutto. Ecco, ricollegandomi a quanto diceva il signore, quello che secondo me manca è un dialogo con i cittadini. Io ho apprezzato molto l'iniziativa sulla ricollocazione della Pietà Rondanini, questo sondaggio. Ecco, questo non è stato fatto né per Piazza Vetra, dove tra l'altro c'è l'illuminazione, ricordavo, è stata fatta quasi un'autostrada al centro, cioè un parco uno lo fa anche perché segue un percorso sinuoso, non per percorrere un'autostrada con uno spartitraffico nel mezzo. Ecco, questo momento di dialogo che io ho apprezzato per la Pietà Rondanini non c'è stato né per Piazzale Cadorna, anche se io ho apprezzato moltissimo questo tipo di realizzazione, né per, per Piazza Vetra. Ecco, io penso che debba esserci un forum pubblico di dialogo. Secondo me ci sono occasioni, a parte i comitati di quartiere, ma altre realtà. Personalmente io sono insegnante in una scuola superiore, abbiamo adottato un monumento, abbiamo fatto parte di un'iniziativa, la scuola adotta un monumento, abbiamo adottato l'area dell'ex Richard Ginori che sta sul Naviglio, e abbiamo realizzato un ipertetto in internet che vi invito anche a vedere, e che è di fatto un punto di forum pubblico su cui tutti possono andare a vedere, possono, ecco, secondo me questa è una realtà, cioè questo porre i nuovi progetti. Mi ricordo anni fa quanto ha fatto l'IBA a Berlino, cioè che facevano vedere i progetti e impostavano un dialogo con i cittadini. Questo secondo me è quello da fare. E tra l'altro, riguardo al terziario, non so se si riferisse proprio, ma lì è proprio l'esempio di un terziario che ha risucchiato ogni volumetria, ha bloccato una situazione che solo il comune può sbloccare a questo punto. Grazie.
Una risposta rapida e l'ultima domanda.
Sì, buonasera naturalmente. Io sono d'accordo sia con la signora che dimostra la signora che ha parlato, che dimostra un'ottima volontà come cittadina e come appartenenza naturalmente alla città, e anche il signore che ha parlato adesso ha le sue perfette ragioni. Però mi sembra che stiamo dimenticando in architettura, lei signora prima ha affermato una cosa che è vera, cioè lei dice io sono architetto ma sono anche artista, o almeno tento di creativa, diciamo, no? Ecco, certo, che dovrebbe essere la predominante una realtà veramente predominante del suo lavoro in primis. Io le voglio dire una cosa, parlando di Cadorna non è brutta, il lavoro di riordino della stazione vera e propria è accettabile. Oggettivamente la scultura è orribile, brutta proprio, oggettivamente brutta. E qui ahimè temo che... No, brutta.
Ma non può essere oggettivo perché poi è una...
No, è oggettivamente brutta, è oggettivamente brutta. Ma no, se si parla...
No. È soggettivo, no, è solo per quello che volevo dire.
Mi dispiace nel concetto di arte... No, il concetto di arte non è mai... soggettivo, è oggettivo il concetto di arte in assoluto. Se poi si vuole aprire una discussione va bene, sono i tempi, la moda, ne parleremo fra 10 anni quando la vedremo orribile, sporca, ma speriamo di no. Comunque ripeto, questo è un problema estetico essenziale. In realtà le critiche che lei ha ricevuto per la ristrutturazione, o l'eventuale critica che lei ha ricevuto per la ristrutturazione di Piazza Cadorna, non è stato per il suo lavoro, è stato proprio per la scultura in linea generale. Allora vorrei dire, stiamo molto attenti a questo. Beh sì, dovrebbe essere contenta, non scontenta casomai.
Io non sono né contenta né scontenta, perché so già che quando si fa...
Sì, certo, è difficilissimo, certo.
Indubbiamente. Se avviene 50-50
è già un successo, certo. Però, certo, ma qui si può rilasciare il discorso che faceva l'architetto Nicolin, che è quello della fruizione degli spazi, o del temere che il pubblico e il privato possano essere due entità completamente, no, separate, o addirittura troppo talmente vicine da non essere più neanche percorse. Il problema principale è che noi abbiamo vissuto l'ultimo, questo infame secolo, infame per certi aspetti, che tutto quello che abbiamo toccato nelle ultime città sono orribili, cioè tutta la nostra periferia e tutta la costruzione ultima è orribile. Milano, come dice il professore, è brutta, non perché è brutta Milano, perché sono state fatte delle cose sconce e in più degradate, il che è il massimo. Allora io mi auguro, spero, che lavori futuri, grandi, perché presumo che il lavoro di Garibaldi e di
e Repubblica sia un lavoro molto importante, sia fatto con una attenzione non solo alla vivibilità degli spazi, che va bene, faranno contenti i mercanti, gli abitanti, ma anche veramente a una concezione nuova dell'estetico, altrimenti faremo sempre un miracolino, poi una roba orribile, un'altra cosa. Io vorrei anche, e non lo dico perché è presente lei, che eventualmente Milano fosse affidata a un architetto, a due, non ognuno mette qualche cosa, altrimenti non se ne verrà mai a capo, diventerà un problema. Il problema principale, lo so, è difficilissimo, ma
voglio vedere la faccia di chi resta fuori.
Vabbè, insomma, ragazzi, stiamo parlando. Vabbè,
scusate, ora benissimo. D'accordo, c'è una risposta sospeso. E voglio dire una cosa, no, Milano è rimasta bellissima fino a Giuseppe II. Qui intorno al 1780, quando ha cominciato da principe illuminato qual era, a radere al suolo centinaia di edifici storici. Gran parte della pittura del 400 lombarda, e quella più rara da Bramantino, certe cose di Bramante, non si possono conoscere oggi grazie a quel principe illuminato che ha distrutto tutto.
Prego. Qual è l'argomento? Che cosa devo... Ma guardate, non lo so di che cosa devo parlare, devo solo... Potrei dire questo, è chiaro che, diciamo... Ma diciamo, quando ci sarà qualcosa da vedere, non lo so, diciamo, prego... Beh, Piazza Cadorna è stata realizzata, qualcuno di voi l'ha vista, eccetera, no?
Sì, interessantissimo.
Sì.
Facciamo gli incontri.
Prego. Quale cancellata?
Non è ancora preso.
No, scusate un momento, alto. No, si sta assumendo un andamento televisivo che non mi piace mica tanto.
Ci sono due modi per separare degli spazi che sono la tradizione dei parchi, no? Nei parchi l'inglese è stato fatto per evitare questa cosa della cancellata, una soluzione che chiamavano ha-ha. E questo ha-ha, che è famosissimo per i parchi l'inglese, ha un esempio anche a Milano, e che è di fronte a la villa di Via Palestro. In sostanza si tratta di un fossato, diciamo concepito in questo modo qua, insomma, per cui quando siete in qualche modo all'interno del parco non vi accorgete che ci sia un confine. Quando arrivate nei pressi vedete il burrone davanti a voi, questo fossato, eccetera, allora per questo esclamate ah ah. Ecco, allora diciamo sarebbe allora, ma questo è si dice così, insomma, no? È una soluzione celeberrima che caratterizza i parchi all'inglese. Adesso io non so cosa vogliono i cittadini, no, però insomma, ecco.
Ecco, ora l'assessore dà la risposta, poi ci dileguiamo però.
No, molto... Non vorrei farvi dileguare con la mia risposta, ma credo che alcune osservazioni siano... Alcune domande sia importante rispondere, anche perché coinvolgono direttamente l'amministrazione. Il rapporto con i cittadini, io credo che sia un elemento essenziale, nel senso che confrontare i progetti che si propongono è uno, tra l'altro è uno dei metodi che io ho scelto anche per come sono stato educato. Questo non vuol dire che a un certo punto non si assumono le responsabilità, perché questa città purtroppo è stata abituata per anni, e il degrado secondo me derivante da questo, a discutere centinaia di progetti, di volte sui progetti, a discutere, a vederli, a fare grandi concorsi nel passato che non si sono mai realizzati. Compito dell'amministratore pubblico che è stato eletto dai cittadini è quello di usare un metodo di confronto, di valutare nel rapporto con i cittadini, adesso vedremo come, vi dirò come stiamo cercando di fare, le reazioni, le sollecitazioni, le osservazioni, ma a un certo punto di assumersi la responsabilità di decidere e di attuare. Il cittadino poi misurerà in base ai risultati, cioè in base alle realizzazioni, se l'amministratore che ha eletto deve continuare a governare la città o forse è meglio ovviamente che cambi e ne venga un altro. nella fattispecie il tema, in particolare nell'urbanistica, questo è fondamentale, deve avvenire prima della realizzazione di un progetto, non dopo, perché se il progetto è già realizzato, ovviamente il confronto non serve a niente. Per questo noi stiamo lavorando, e credo che in questa direzione rimarrà anche a Milano qualcosa di importante, per aprire, utilizzare anche le nuove tecnologie, perché sono ormai uno dei livelli più importanti della comunicazione. Abbiamo aperto un sito internet e abbiamo realizzato Urban Explorer, che tutti i cittadini possono consultare sul sito internet di Milano, dove tutti i progetti che l'amministrazione sta realizzando e ha realizzato sono consultabili in tempo reale, compreso quello di Garibaldi Repubblica. Poi abbiamo deciso, sulla scorta di, sono cose che devono essere, poi non è solo questo ovviamente, però è importante, guardate, anche al di là della tradizionale assemblea, che è quello che ci permette di confrontarci poi con 100 cittadini, 500 cittadini, ma sicuramente non con tutti i cittadini, utilizzare le nuove tecnologie, le nuove modalità di informazione che arrivano a casa di tutti e che permettono anche di dialogare immediatamente e in tempo reale, credo che sia un elemento importante. Poi non abbiamo inventato nulla, ma le altre grandi città europee che sono state citate hanno tutti un cosiddetto urban center, cioè un luogo dove fisicamente i cittadini possono vedere i progetti, andare a consultarli, eccetera, e anche questa scelta è stata fatta. Forse noi abbiamo un problema di comunicazione, perché i giornali poi purtroppo riportano ovviamente di altre questioni, non delle cose che si fanno. Certamente fa più notizia la dimissione del Presidente del Consiglio che tutte le cose che si fanno, non che non sia giusto che non faccia notizia, ma bisognerebbe anche dare informazioni su altre cose. In Galleria Vittorio Emanuele, al posto del centro informazioni, c'è un progetto che stiamo di riqualificazione, dove verrà collocato il nuovo Urban Center di Milano. Perché la galleria? Perché è il luogo esattamente più accessibile da parte di tutti. Poi, sul progetto Garibaldi Repubblica, il metodo che abbiamo scelto è esattamente quello del confronto. Noi non abbiamo ancora, non a caso, l'architetto Nicolino ha detto il progetto sarà da vedere, nel senso che abbiamo individuato una necessità, un'area di riqualificazione, una vocazione di quell'area, come abbiamo detto, città della moda, del design, polo istituzionale, funzioni complementari. Abbiamo individuato un perimetro dell'area, 225.000 metri quadri, lo abbiamo proprio individuato, abbiamo individuato lo strumento amministrativo con cui realizzare quella trasformazione. Ci siamo dati un tempo, perché questo è fondamentale. 1° marzo del 2001 dobbiamo arrivare al rilascio delle concessioni edilizie, cioè al termine della procedura. Dal momento in cui abbiamo preso questa decisione, e cioè che esattamente è stata il mese scorso, si apre il confronto. In questo momento si deve aprire il confronto cittadini con che cosa? Con delle linee guida che l'amministrazione, il consulente ha preparato, che sono le linee guida tra l'altro che sono state presentate, che trovate in Urban Explorer, che presenteremo adesso al Consiglio di zona, ai cittadini, nelle modalità che riterremo più opportune. Su questo ci confronteremo, arriveremo alle osservazioni, tireremo le somme e andremo in una certa direzione. Piazza Cadorna non abbiamo potuto farlo semplicemente per una questione di tempi, scusate, perché avremmo, lo dico e mi sono assunto la responsabilità di questo, fatto bene o male, poi ovviamente ognuno ne tirerà le conseguenze, però avevamo un'urgenza, e credo che l'architetto Gaio Lenti potrebbe testimoniare che cos'era il progetto di riqualificazione di Piazza Cadorna che era stato presentato. C'era l'urgenza di, appena insediati nel 1997, luglio del 1997, settembre-ottobre del 97, dovevamo fare una richiesta a Roma dei fondi per il giubileo per le regioni fuori Roma per la riqualificazione di alcune aree. Avevamo individuato l'area di Piazzale Cadorna e avevamo fatto la richiesta di accedere ai fondi. Già a Milano ne danno pochi, non avessimo presentato neanche un progetto, non ci avrebbero dato neanche quello, infatti ce ne hanno dati lo stesso pochi. Abbiamo dovuto presentare un progetto quindi entro il 31 dicembre del 1997 e Gaio Lenti è stata chiamata poi, quando ci è stato detto che il progetto era stato, credo, a giugno dell'88, se non ricordo, 98, scusate, giugno del 1998 se non ricordo male, una volta dove c'era già un primo progetto preliminare approvato, per intervenire, per fare a quel punto un progetto che noi ritenevamo di qualità, avevamo la necessità che fosse questo. Un anno di tempo, perché entro il 31 dicembre, addirittura era il 30 ottobre 1999, ma noi poi è stato prorogato, entro il 31 dicembre 1999 doveva essere conclusa la riqualificazione, e credo che su questo almeno ci si è dati il tempo.